Buongiorno e benvenuti a La Voce della Nutrizione, Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia, promosso da Daiichi Sankyo, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili in tema alimentazione e salute. In questo episodio parliamo di zuccheri e cancro. La teoria secondo cui lo zucchero è un veleno che causa il cancro e ne favorisce la progressione è una di quelle su cui anche molti studiosi sono inciampati. Si tratta quindi di un falso mito, ma cerchiamo di capire nel corso di questa puntata da cosa origina e perché, dall'altro lato, un consumo eccessivo di zuccheri non è salutare per nessuno. Tutto nasce da un'ipersemplificazione di un meccanismo biologico che avviene in tutte le cellule dell'organismo ed anche in quelle tumorali, ovvero il consumo di zucchero per la produzione di energia. Si parla nello specifico di glucosio, uno zucchero semplice capace di circolare nel nostro sangue che deriva dalla digestione dei carboidrati semplici e anche di quelli complessi introdotti con l'alimentazione. Il glucosio può essere ricavato dall'organismo a partire da qualsiasi alimento che contiene carboidrati, non solo lo zucchero da tavola, ossia il saccarosio, ma anche dolci, bevande zuccherate e, sebbene meno rapidamente, dai carboidrati complessi presenti in pasta, pane e cereali. Possiamo considerare il glucosio come il carburante che alimenta le cellule dell'organismo e che consente loro di svolgere le proprie attività biologiche. Che cosa c'entra quindi con le cellule tumorali? I tumori, per definizione, sono caratterizzati da un'incontrollata crescita cellulare. Queste cellule proliferano rapidamente, crescono di dimensioni e possono invadere i tessuti sani. E da chi è sostenuta questa crescita rapida e incontrollata? Beh, è proprio dal glucosio. Le cellule tumorali hanno bisogno di tanta energia per i processi di crescita e quindi consumano tanto zucchero, glucosio appunto. In realtà le cellule cancerose utilizzano anche altri nutrienti come aminoacidi e grassi, ma al momento concentriamoci sul nostro imputato, il glucosio. La teoria è quindi questa: se il tumore necessita di glucosio per proliferare, allora eliminando gli zuccheri dalla dieta è possibile interrompere la crescita tumorale e prevenire anche lo sviluppo negli stadi iniziali. Beh, sfortunatamente non è così semplice contrastare un tumore. Tutte le nostre cellule sane infatti necessitano di glucosio e non c'è modo, eliminando gli zuccheri, di affamare le cellule tumorali e continuare contemporaneamente a nutrire in modo adeguato quelle sane. Inoltre, anche in assenza di zuccheri provenienti dal cibo, l'organismo è in grado di ricavare glucosio a partire dai depositi proteici presenti nei muscoli, contribuendo anche così ad una possibile perdita di massa muscolare che può portare a malnutrizione. Ad oggi, quindi, non c'è alcuna evidenza scientifica che dimostri che seguire una dieta senza zuccheri e o con un basso apporto di carboidrati possa ridurre il rischio di cancro, né a scopo preventivo, né se si è già avuta una diagnosi di tumore, chiaramente. Inoltre, seguire diete restrittive con bassi livelli di carboidrati può comportare numerosi danni all'organismo, in particolare al paziente che sta seguendo un percorso di cura, il cui fisico potrebbe essere già debilitato dalla chemioterapia o dagli effetti dannosi provocati dal tumore stesso. In definitiva, quindi, non esiste un legame diretto tra assunzione di zuccheri e rischio di cancro. Quello che però è bene puntualizzare è che esiste in realtà un legame indiretto che passa per l'eccessiva assunzione di zuccheri in un'alimentazione sbilanciata che determina sovrappeso e obesità, che sono comprovate condizioni in grado di aumentare il rischio di cancro. Se quindi da un lato non ha senso ridurre esageratamente zuccheri semplici e carboidrati in generale, dall'altro una loro eccessiva assunzione non è affatto salutare. L'eccesso di zuccheri può portare con il tempo ad un accumulo di massa grassa e quindi favorire le condizioni di sovrappeso e obesità, che predispongono all'insorgenza di numerose patologie croniche, quali per esempio malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, ma anche i tumori. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, il World Cancer Research Fund, o WCRF, o VCRF in italiano, ha infatti riscontrato un'associazione tra l'essere in sovrappeso o obesi ed un aumento di rischio di sviluppare un tumore in ben 12 sedi, tra cui colon retto, seno in postmenopausa, ovaio, endometrio e rene. Anche il consumo di bevande zuccherate può contribuire allo sviluppo di sovrappeso e obesità, sia nei bambini che negli adulti. Consumare regolarmente bevande zuccherate promuove un eccessivo apporto energetico, superiore alle necessità dell'organismo, e questo favorisce nel tempo l'accumulo adiposo. Non a caso, il consiglio di non consumare bevande zuccherate è inserito nelle 10 raccomandazioni del WCRF per la prevenzione dei tumori. Le diete ad alto carico glicemico che risultano da un eccessivo consumo di zuccheri e cibi raffinati sembrano, sempre secondo il WCRF, aumentare il rischio di tumore dell'endometrio con un grado di evidenza forte. Per questo tipo di tumore, anche sovrappeso e obesità sono una causa convincente di aumentato rischio. Il meccanismo proposto per spiegare la relazione tra diete ad alto carico glicemico ed aumentato rischio di sviluppare tumore dell'endometrio sembra essere legato allo sviluppo di una condizione chiamata insulinoresistenza, che può portare con il passare del tempo a sviluppare diabete di tipo 2 e obesità. Alla luce di quanto detto finora, quale può essere un approccio salutare al consumo di zuccheri per la prevenzione dei tumori e per chi ha già ricevuto una diagnosi? Il consiglio è quello di adottare un'alimentazione ispirata al modello mediterraneo, che di per sé non prevede grandi apporti di zuccheri semplici, se non quelli derivanti dai latticini e dalla frutta fresca. Quest'ultima non è da limitare per ridurre gli zuccheri nella dieta. 2 o 3 porzioni al giorno sono utili alla salute in quanto apportano fibra, micronutrienti e preziosi fitocomposti. Gli alimenti che sono da limitare per tutti, per non eccedere con il consumo di zuccheri, sono invece le bevande zuccherate e i dolci, come per esempio torte, biscotti, cereali per la prima colazione, merendine, snack, gelati, yogurt alla frutta e caramelle. Ma attenzione anche ai prodotti salati confezionati, come per esempio sughi, zuppe pronte, pane in cassetta, burger, perché inaspettatamente sono anche loro fonti molto ricche di zuccheri liberi. E per quanto riguarda lo zucchero che aggiungiamo al caffè o al tè, il consiglio è cercare di dolcificare il meno possibile le bevande, cercando di non superare i 2-3 cucchiaini al giorno. Abituando il nostro palato a sapori meno dolci in maniera progressiva, potremo anche arrivare a non aggiungere più lo zucchero alle nostre bevande. Per concludere, rispondiamo ad un'altra domanda che molti si pongono: meglio lo zucchero bianco o lo zucchero di canna? Beh, in realtà non esiste nessuna differenza tra i due, infatti entrambi apportano lo stesso quantitativo di zuccheri. Identico discorso vale per miele e malto: sostituire lo zucchero raffinato con l'uno o con l'altro non comporta nessun vantaggio rilevante. Dolcifichiamo quindi con ciò che più ci piace, purché sia poco. Grazie per aver ascoltato La Voce della Nutrizione Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia realizzato con il sostegno di Daiichi Sankyo. Per maggiori informazioni e approfondimenti visitate il sito pinkpositive.it.